Allora, grazie, grazie dell'invito, per l'occasione di essere qui tra voi in questa riflessione che riguarda, direi, la declinazione concreta del gratuito. E allora, lo scopo della riflessione che vi propongo è quello di pensare in particolare la scuola nell'ottica del bene comune, di un'etica del bene comune, e non nell'ottica del mercato, come accade oggi. Voi sapete che da tempo c'è questa inversione culturale, questo andare contromano rispetto alla vita, per cui abbiamo assunto il mercato non tanto come oggetto, strumento dell'economia, come dispositivo dello scambio economico, l'abbiamo assunto come se fosse l'unica lente con cui guardare la realtà, la vita, noi stessi. Quindi siamo la società di mercato che si identifica col mercato, e abbiamo assunto appunto il mercato come criterio orientativo per tutte le questioni della vita. In questo senso, globalizzazione ha un senso specifico, cioè vuol dire il mercato ingloba dentro di sé la vita e riduce invece tutti gli elementi vitali a delle nicchie, a degli elementi molto limitati. Fate caso alle parole che non mentono, all'uso quotidiano. La società è diventata il sociale, il cassettino. L'impegno per il bene comune è diventato il terzo settore, che vuol dire che è l'ultimo, perché prima ce ne stanno due che contano di più. Il lavoro è diventato il costo del lavoro, quindi più lo tagli e meglio è, perché se è un costo, cioè vedete, il linguaggio ha seguito, quindi il modo di pensare collettivo ha seguito questo paradigma della mercatizzazione universale che ci ha portato completamente fuori strada. Allora, naturalmente non si tratta di riformarlo, si tratta proprio di uscirne, come si diceva, generando un'altra forma di società, un'altra forma di economia, naturalmente allora un'altra forma di scuola che non sia pensata secondo il mercato, soprattutto con quella truffa per cui il mercato di un'economia finanziarizzata i giovani non li vuole. Non è un obiettivo la piena occupazione, l'aumento dei posti di lavoro, è un'economia finanziarizzata, cioè che succhia le energie all'economia reale. Ecco perché allora il mondo delle imprese che veniva citato deve stare dalla parte della ricerca di un'alternativa, non può semplicemente prestarsi a essere sottomesso appunto a questi giochi della cartolarizzazione del mondo, della finanziarizzazione di tutta la realtà. Ecco, oggi capire in che società siamo significa vedere che la finanza non è un settore dell'economia, è un modo di governo complessivo, una narrazione del mondo, e colonizza col suo potere, potere mediatico, potere politico, potere culturale, tanto che voi vedete in buona parte la politica in generale, parliamo così, è diventata uno strumento della volontà dei grandi poteri finanziari globali. Allora, in un contesto pericoloso come questo, pericoloso perché va contromano rispetto alla vita, esaspera le diseguaglianze, gli squilibri, le tensioni. Un sintomo ce l'avete con queste spinte centrifughe, per cui in un mondo interdipendente molti pensano di potersi salvare isolandosi dal resto del mondo, facendo la secessione dal mondo, dicendo noi adesso rifondiamo la nostra convivenza, a volte piccole regioni. No? In realtà è una grossa illusione, fatta salva il diritto all'autonomia, perché in realtà o ci salviamo insieme oppure sarà la rovina per tutti. Basta pensare alle contraddizioni di tipo ecologico, e lì gli indicatori purtroppo sono tutti negativi, continuano ad aumentare. Non è che c'è una salvezza di qualcuno perché tu ti isoli dal resto del mondo. Allora si tratta proprio di ripensare radicalmente il modo in cui siamo società, che cos'è, chi è un essere umano, che cos'è la scuola. E in questo senso allora io vorrei tentare di darvi una mappa orientativa, quindi io sarò molto superficiale nei punti che tocco, li sfioro, non vado in profondità. Su ognuno dei punti bisognerebbe fermarsi. Come interessa darvi il senso del disegno d'insieme, un orientamento complessivo? Perché? Perché dovremmo rimettere in discussione, insomma, buona parte delle nozioni, del lessico, del modo abituale di pensare, cioè dovremmo mettere da parte il nostro buon senso, che comunque è figlio di una tradizione che anche nei punti migliori, più aperti, nei punti più luminosi, ha sempre avuto il filtro, diciamo la zavorra, di avere interiorizzato la logica del potere.
Quindi anche quando abbiamo pensato Dio, abbiamo pensato la conoscenza scientifica, abbiamo pensato la società, anche nei punti più avanzati c'era sempre dentro il virus di una logica di potere, per cui per noi è normale che la società sia fondata sul potere, non sulla giustizia. Negli ultimi secoli abbiamo scoperto che il potere più radicale, più veloce, più ubiquo è il potere del denaro, e allora abbiamo costruito la società di mercato. Ma è appunto l'esito estremo di questa tradizione. Allora immaginate che significa smettere di pensare secondo la logica di potere e entrare invece nel modo di pensare che ci richiama dei valori fondanti, che sono proprio le presenze essenziali della vita. Quindi ecco, diciamo, è un viaggio, è una presa di distanza critica che dobbiamo fare naturalmente anche noi. Non è che adesso parliamo male del capitalismo, dei capitalisti, e noi invece che siamo quelli gratuito siamo già critici, integri, buoni e bravi. Non funziona così. Siamo immersi tutti in questa tradizione. Basta vedere anche che l'individualismo è una patologia che si è diffusa come un contagio in tutti i settori della società, della politica, della cultura, e siamo piuttosto ammalati di questo individualismo. Allora, rispetto a questo, che cos'è importante? Innanzitutto, dicevo, superare quei pregiudizi fondamentali che impediscono semplicemente di vedere il dono e la gratuità, che altrimenti sembrano dei temi o letterari o parrocchiali. Cioè, ne puoi parlare in parrocchia la domenica, ne puoi parlare in una poesia, ma poi nella realtà dell'economia, della politica, la lotta per il potere, la lotta per l'accumulazione, la competizione, cioè saremmo fuori dalla realtà. Allora, il primo passo non è fare l'elogio del dono, l'elogio del gratuito, è capire come mai noi siamo così distanti da questa che invece sarebbe la logica della vita. Non è una nicchia, non è un'eccezione, ma è la logica della vita. Allora, quali sono i pregiudizi fondamentali? Il primo, evidentemente, è l'utilitarismo, cioè la pretesa di calcolare il valore, di accumulare valore attraverso appunto uno scambio competitivo, dove il mercato sarebbe per definizione il luogo, l'istituzione dello scambio competitivo. Nell'ottica dell'utile il dono non esiste, al massimo è un omaggio promozionale, cioè serve a incentivare la dinamica commerciale di acquisizione del profitto, ma propriamente non esiste. Si tratta di prendere, non di perdere, tantomeno di condividere. E quindi se tu sei disposto al dono vuol dire che non sai ragionare, sei ingenuo, sei responsabile. Secondo pregiudizio fondamentale, la mentalità sacrificale. Ecco, non bastasse questo dell'economia, noi veniamo da una lunga tradizione religiosa che ci ha convinto che il dono è sacrificio, e tutti da piccoli, anche quelli che oggi sono atei, non credenti, scettici, siamo andati al catechismo e ci hanno detto che Cristo si è sacrificato per noi. Come voi vedete i Vangeli, questo non c'è proprio. Gesù di Nazaret cita due volte la parola sacrificio, Matteo 9 e Matteo 12, per dire che lui non lo vuole, anzi che il Padre suo non lo vuole, non vuole più sacrifici. Cioè vuol dire sofferenze, mortificazioni, morti, distruzioni, al posto mette la misericordia, che era proprio una logica radicalmente diversa. Oltretutto misericordia è il calco della parola latina, no? Evoca questa pietà, questo pietismo. Se vedete la parola ebraica, misericordia vuol dire amore viscerale, amore materno. Non c'entra di per sé il perdono delle colpe, il momento giudiziario, vediamo se mi perdona, altrimenti l'italiano, sentendo misericordia, capisce condono, capisce colpo di spugna, ecco, invece no. È proprio un amore radicale, gratuito e indistruttibile, che è capace di generare. Quello vorrebbe dire. Ecco, abbiamo rovesciato questa parola per il sacrificio, dopodiché ci siamo trovati il sacrificio nella morale, il sacrificio nel matrimonio, il sacrificio nell'economia, il sacrificio nei metodi educativi. Più o meno tutti ci siamo costruiti, siamo stati costruiti dentro logiche sacrificali. Qual è la differenza? Che il dono è un atto di vita, e quello che viene condiviso non è percepito come una perdita, sarebbe perdita non condividere, cioè trattenere, accumulare, sprecare nel senso proprio di non condividere. Invece il sacrificio passa sempre per un atto di morte, di distruzione. Pensateci a questa cosa singolare del dono di un cadavere. La cosa che vale, io prima l'ammazzo e poi te la do. Può essere un'uccisione simbolica di una parte di noi, Dio che ci chiede la rinuncia alla sessualità, alla libertà, alla razionalità. Chissà perché sto Dio ci chiede, prima ci crea, no? Dopo ci chiede di essere mutilati. Oppure può essere l'eliminazione di qualcuno, l'esclusione di qualcuno. E naturalmente quello che viene escluso non è tanto e solo un singolo, sono categorie intere, porzioni intere di umanità. Allora, dono e sacrificio non sono sinonimi, sono contraddittori. Dove c'è il dono non c'è il sacrificio, dove c'è il sacrificio non c'è il dono. Il che non vuol dire che il dono è facile, porti la fatica, la contraddizione, la passione con tutte le difficoltà, ma è sempre un atto di vita che non è mai motivato da alcun passaggio di morte o di mortificazione. Terzo pregiudizio, il maschilismo, cioè dove la relazione tra le differenze, tra i generi, non è percepita come uno dei doni fondamentali della vita. Quindi in una cultura maschilista, pensate, non c'è una religione che non lo sia, pure la nostra, non è che sia tanto avanti. E vuol dire che tu non c'hai gli occhi, non c'hai la sensibilità per percepire la relazione con l'altra da te come un dono inestimabile che non devi usare come motivo, come strumento di potere. E voi sapete quanto siamo indietro. L'ultimo pregiudizio, ecco, elogiare la gratuità come se fosse il contrario del profitto, della competizione, del capitalismo, cioè insomma in un movimento soltanto reattivo. E dice, siccome il capitalismo è quello, la competizione è quella, allora io faccio il volontariato, mi dedico in modo gratuito a qualcuno. Ecco, questa cultura del dono puramente reattiva ha il fiato corto, tant'è vero che diventa sì volontariato, ma non diventa democrazia, non diventa un'altra politica. Noi in Italia siamo forti nel volontariato, poverissimi nella cultura civile, nella cultura della democrazia politica. Siamo poverissimi. Come mai questa contraddizione? Tanta generosità e tanta invece ingenuità, impotenza, inerzia di fronte, no, al bene comune, alla vita pubblica. Come mai? Ecco, una delle cause è proprio che non possiamo semplicemente per reazione elogiare il dono, la gratuità, altrimenti di fatto manteniamo i piedi, il modo di vivere, il modo di pensare dentro il sistema del potere, del profitto, della competizione, e la gratuità diventa una nicchia, diventa un'eccezione, diventa insomma qualcosa che ci conforta ma non trasforma le situazioni. Ecco, allora la parola gratuità, se volete anche la parola dono, purché non la intendiamo come regalo. Il dono non è il regalo è un piccolo caso del dono. Il dono significa relazione di dono, è una forma di relazione. Il dono è una parola che riassume la forma di relazione, dove non è il potere, non è il calcolo dell'utile, non è la competizione il criterio mediatore, ma il dono è quella forma di relazione dove la libera accoglienza reciproca è l'elemento mediatore, appunto, dello stare insieme, del riconoscersi. Non a caso in tutte le culture del mondo la prima delle pratiche del dono è l'ospitalità. Non a caso la vita umana è sempre vita accolta, e se non c'è accoglienza la vita umana non si sviluppa. Allora, la gratuità e il dono sono la soglia di un altro ingresso nella realtà, di un altro sguardo sulla vita. Io direi che la parola gratuità indica proprio il modo di essere dei valori reali, dei valori viventi, che non sono astrazioni, cioè i valori non sono concetti generali, quelle parole che finiscono con l'accento sulla la verità, la libertà, l'onestà. Se fosse solo quello, voi sapete che i valori astratti, per quanto importanti, si fa presto a rovesciarli. Non c'è dittatore al mondo che non abbia fatto guerre e persecuzioni in nome dei valori. Che so, in Argentina, ai tempi della dittatura, loro, Dio, padre e famiglia, per difendere i valori, torturavano, facevano sparire. Allora, i valori generali hanno il loro senso autentico se sono calibrati sui valori viventi, sono a servizio dei valori viventi, che sono le persone, ogni essere umano, le relazioni, le creature del mondo naturale. Questi sono i valori. Allora tu riconosci un valore vero, no, da alcune caratteristiche. Primo, è sempre un valore di servizio, cioè guarda verso le persone, le relazioni, la natura, non è mai autoreferenziale. Il potere è sempre autoreferenziale, il potere è sempre per se stesso. Pensate, l'amore vero è sempre per le persone. Capite? Non è amare l'amore, quello è uno slogan banale. No, no, l'amore è per le persone, per la comunione, per la natura. Va, sporge sempre oltre di sé un valore sano. Infatti non è mai isolato. Anche nella fede religiosa non pensiamo mica che Dio sia un valore assoluto, isolato. Dio stesso, se esiste, si mette in comunione con quello che per lui è valore fondamentale. Dice il filosofo Eschel, noi dobbiamo percepire, non cercare il sacro nell'alto, nelle apparizioni, nei miracoli, nelle statue che sanguinano, che piano, non è quello il sacro, quello è un volgare materialismo. Lui dice, il sacro è ciò che è sacro agli occhi di Dio, cioè ogni essere umano, ogni creatura del creato. Se uno ha una fede religiosa, il sacro non lo deve cercare in alto, lo deve cercare di lato, lo deve cercare in ogni vivente, in ogni persona. Allora, i valori autentici sono sempre correlati, cioè vanno insieme, e rimandano sempre appunto alla preziosità di ciascuno e delle relazioni. Qual è per noi la difficoltà però di riconoscere nella gratuità l'accesso al mondo dei valori viventi? E qui direi che noi abbiamo interiorizzato, praticamente crescendo fin da piccoli, una mappa affettiva e cognitiva, è una mappa mentale, una sorta di navigatore, come quando vai in macchina usi il navigatore, no? Probabilmente il nostro navigatore non ci dice la verità, perché noi, pur essendo relazione, pensate, non solo abbiamo relazioni, siamo relazioni, relazione con noi stessi, poi relazione con gli altri, con la natura, bene, pur essendo relazione siamo orientati da una mentalità che è antirelazionale, cioè lei vede contro relazioni, vede separazioni radicali, dove c'è una relazione la spezza, non la vede. Io lo chiamo il sistema di separazione. Per darvi l'idea, è come se i pesci non credessero nel mare e volessero edificare la loro comunità di pesci, la comunità ittica, sulla sabbia. E si insistono a costruire la comunità di pesci sulla sabbia. Noi abbiamo una mappa orientativa che va in quella direzione. Cerco un attimo di giustificare questa cosa. Per dire che un vero processo educativo ti deve trarre fuori da questo sistema di separazione che ti convince di essere solo al mondo, che tutto il resto sta fuori e in fondo non c'entra con te, e deve farti nascere alla scoperta della comunione, cioè che ogni vita è un tessuto relazionale, la vita non è una proprietà privata, è la comunità dei viventi. E questo è uno scandalo per la nostra logica occidentale: la relazione è più importante dell'identità. Noi abbiamo il primo principio della logica, il principio di identità. Io sono io, l'altro è l'altro. Come se ognuno potesse esistere in modo completamente autarchico, radicalmente autonomo, autoreferenziale. Per noi è proprio il primo principio della logica. L'abbiamo blindato col secondo principio di non contraddizione. Cioè tu non puoi essere qualcosa che sia contrario a questa tua identità. Invece nella vita la relazione è più importante dell'identità. Tutte le identità sane sono relative, comunicative. Se io uomo non imparo dalle donne a essere uomo, sono un pessimo uomo. Capite? Le nostre differenze vanno giocate nell'apprendimento, nella reciprocità, nella condivisione, non vanno murate per la contrapposizione nell'ottica delle identità esclusive. Allora, se è questo la mentalità, diciamo il sistema di separazione che abbiamo interiorizzato, avvolge tutti i lati della vita. Allora, primo lato, il rapporto con me stesso. Quando dico io, lo dico come se fossi un monolite. Dico io adesso, questo parla, mi annoio, oppure c'ho freddo, c'ho caldo. Io. Qua, spesso quando diciamo io, abbiamo già perso il senso della relazione con noi stessi, che va abitata, va coltivata. Vuol dire, cioè, non perdere contatto con tutti i centri, no, di soggettività che noi abbiamo come persone. Pensate, abbiamo il corpo. La scuola spesso si è scordata che le bambine, i bambini, i ragazzi hanno un corpo. Abbiamo l'intelligenza, il pensiero critico che va sviluppato. poi abbiamo la sensibilità affettiva, emotiva, passionale, sentimentale, questa pure va riconosciuta, va ascoltata, va affinata. Poi pensate, abbiamo la coscienza morale. Quante volte voi incontrate persone che non è che sono cattive, ma non sono mai arrivate alla soglia della coscienza morale. Esistono come se gli altri non esistessero. Per loro è naturale, non è un problema. Ecco allora, se io non abito la relazione con me, non mi ascolto, non ho questa cura, non a caso non c'è processo educativo che possa prescindere dall'autoeducazione. Nessuno ti può educare da fuori, neppure Dio, sempre se esiste, se tu non diventi a tua volta coprotagonista di questo percorso. Sapete, il verbo educare va insieme a educarsi e essere educati, è un'esperienza totale, non c'è mai solo il verbo attivo, solo il verbo passivo, riflessivo, vanno insieme, se no non è un processo educativo. Allora, primo rapporto spezzato, il rapporto con noi stessi, cresciamo in modo unilaterale. Secondo, il rapporto con le persone che incontriamo, che noi chiamiamo gli altri. Altro significa uno che sta fuori, che vale dopo e che viene dopo, appunto, l'io, la centralità dell'io. La parola altro significa uno che non c'ha volto, non c'ha storia, non c'ha valore. Nei Vangeli non c'è l'altro rispetto dell'altro, c'è mio fratello, mia sorella, dove il mio non dice una proprietà, dice una responsabilità. Io sono custode di mio fratello, di mia sorella. Allora lì c'era il fratello, noi abbiamo fatto diventare il fratello un altro. La riprova è che noi siamo fermamente convinti che esistano gli stranieri, come se venissero da un altro pianeta, sono esattamente come noi, con tutte le differenze che volete di cultura, di fede, di mentalità, di storia, sono esattamente come noi, ma noi pensiamo che esistano gli stranieri e non serve che arrivino dalla Siria, dall'Iraq, basta che, ne so, stando a Forlì vengano da Faenza. Già, per noi in Italia basta pochissimo a tirare sui muri delle differenze, no? Quindi gli altri vuol dire persone con cui non mi riconosco in un legame vitale, sono semplicemente un contesto esterno. Terzo, la natura la chiamiamo l'ambiente. Ambiente vuol dire una cornice esterna, la natura non è mica l'ambiente. Altre culture la chiamano sorella, madre. Cioè noi siamo parte della natura, la natura parte di noi. Il legame è molto più vitale che non con l'ambiente. Sentite, l'ambiente serve a metterla lontano. Dio l'abbiamo chiamato la trascendenza, vuol dire un papà che non si vede mai, sta sempre sopra le stelle, pessimo papà, non lo incontri proprio. Tant'è vero che voi sapete con quanta facilità l'ipocrisia entri nell'esperienza religiosa, la scissione. Per cui a parole, con i riti, diciamo una cosa, poi nella vita pratica ci organizziamo secondo altri criteri, perché Dio è troppo lontano e in fondo dubitiamo che esista. Poi ancora due separazioni dolorose, la separazione con le persone care scomparse, già al funerale ne parliamo all'imperfetto, io lo conoscevo, era buono, ha finito di soffrire. Come se col decesso di quella persona la relazione con lei fosse distrutta. Cioè noi crediamo subito alla separazione, la relazione ci sembra non credibile e quindi noi desertifichiamo anche la vita interiore dove in realtà portiamo dentro quelle persone. Fate la riprova esistenziale, ci sono persone biologicamente vive che però sono come morte dentro e ci sono persone morte, scomparse, il cui affetto ci arriva ancora oggi. Quindi la vita non è un fatto biologico, è un fatto che dipende appunto dalla vitalità delle relazioni essenziali che sono il tessuto della vita. Quindi non ne fate una questione puramente biologica. L'ultima separazione dolorosa, la solita vita, la routine, quella che conosciamo tutti noi, è la vita felice. 9 adulti su 10 non credono nella felicità, come faranno ad essere educatori. Il decimo la colloca nell'età dell'oro dell'infanzia, quindi ormai è andata perché stava indietro. Ecco allora, se uno, immaginate adesso una persona, un popolo, una collettività, che organizzano la loro vita con questo navigatore che è il sistema di separazione. Chi vive nella separazione a che cosa può credere come unica arma efficace per stare al mondo? È nel potere. Ecco perché siamo così innamorati, attaccati del potere, ammiratori del potere, perché se non valgono le relazioni che sono la sostanza della vita, il potere ci illude di poter recuperare tutto quello che non abbiamo abitando le relazioni. Allora, se noi non usciamo dal sistema di separazione, non saranno i convegni sul gratuito che ci aiutano, questo sicuramente sarà critico e propositivo, però capite, dobbiamo imparare ad attraversare questo sistema di separazione. Non lo facciamo da solo, non lo facciamo da soli, questa è un'altra rivelazione educativa, insomma una legge proprio delle dinamiche educative della vita. Siamo tratti fuori dal sistema di separazione, che ha la sua plausibilità nel fatto che noi ci sperimentiamo come unici, non è che siamo stupidi, ci pare la cosa più ovvia perché ciascuno di noi è unico. Se io soffro non soffre lui, se io sono felice non è felice lui, quindi noi siamo abituati a riportare tutto al nostro io, ci pare che la vita sia fatta così, cioè che la vita sia privata. Allora, quando è che io posso uscire da questo sistema di separazione ed essere invece capace di aderire alla vita come comunità, che tocca il suo culmine, il suo grado massimo in quello che si può chiamare comunione? Qui non ci abbiamo tempo, ma la comunione è la stoffa delle nostre esperienze di felicità. Se vi chiedo quando è stata l'ultima volta che siete stati felici, beh, io credo che mi rispondete: quell'esperienza era fatta di comunione. Comunione con me, comunione con la persona che amo, comunione con la natura, comunione con Dio, di comunione. Mai di isolamento, mai di vittoria sugli altri perché li ho sconfitti nella competizione, non è fatta di quello la felicità. Allora, quando è che noi siamo tratti fuori da questo, siamo educati? Io non dico mai alla relazione, perché pare di traghettare le persone a una cosa che non conoscono. Non è bello dire educare alla, io preferisco dire educare nella. Cioè l'elemento educativo, il percorso educativo deve anticipare la meta, se no non ci arriverai mai alla meta. Allora, educati nella relazione. Quando noi abbiamo un'esperienza d'accoglienza, qualcuno ci accoglie come persone, non come soldatini del mercato, come quelli che hanno 7, 8, 10 o 5, 4, cioè misurati da altro, ma siamo accolti in ragione della nostra dignità, della nostra unicità di persone che vive nella relazione con gli altri. Ecco, questo mi pare il fatto essenziale. Allora, se facciamo questo, se arriviamo a uscire dal sistema di separazione, a ripensare la vita nell'ottica della gratuità, che è quella gratuità che ci apre, primo, detto, alla comunità, alla comunione, secondo, perché non sono parole zuccherose, questo vuol dire che tutte le volte che una relazione è compromessa, è squilibrata, è segnata dalla menzogna, dall'ingiustizia, allora il metodo che rigenera la comunità e la comunione è il metodo della giustizia. La gratuità fonda la giustizia, che non è mai, come si pensa di solito, il calcolo dei meriti e delle colpe. Noi abbiamo la nozione retributiva di giustizia. La giustizia retributiva va bene in economia, giusto? Che nessuno sia sfruttato, che nessuno debba lavorare gratis, può essere sottopagato, d'accordo. Ma la giustizia della vita non è retributiva. La giustizia della vita è restitutiva, cioè ha a che fare col risanamento, ha a che fare con la guarigione. Ha molto più a che fare con la medicina che non con i tribunali. Cioè la giustizia risana le situazioni, libera le persone da situazioni di male, capite? Assomiglia alla guarigione. Non è che tu sei giusto perché hai colpito uno che era cattivo, non devi colpire, devi guarire, che è una cosa molto più difficile ma molto più capace di futuro, molto più giusta questa giustizia. Allora la giustizia a sua volta poi chiederà di essere applicata, di essere svolta nella politica, nell'economia, cioè in tutti i sistemi di servizio della società. Ora, che cos'è che ci consente, di avere un riferimento collettivo per tradurre questa giustizia di tutti coloro che, essendo passati nella soglia della gratuità, hanno avuto gli occhi, lo sguardo, il cuore per accorgersi dei valori viventi della loro relazione, della preziosità delle persone, delle relazioni, della natura? Ecco, c'è un riferimento collettivo che non sia semplicemente legato all'esperienza di un singolo, di un piccolo gruppo, ma possa valere per tutta la società, il che eviterà allora di diventare noi settari e soprattutto di lasciare la gratuità e il dono in piccole nicchie innocue, inoffensive, dentro un sistema che è ferocemente fondato sul potere. Ecco, io credo che il fondamento di questa svolta, che può essere allora una svolta storica, sociale, politica, educativa, sia quello che si può chiamare etica del bene comune. Ecco, io credo che la scuola abbia bisogno di una rigenerazione etica, che non è solo l'educazione civica, è proprio un altro sguardo sulla vita e un'altra autocoscienza di se stessa come istituzione. Noi italiani con troppa facilità diciamo: ma mica vorrei tornare allo stato etico hegeliano, citiamo Hegel magari senza averlo letto, no? Hegel aveva i suoi difetti, ma aveva capito una cosa: che se non c'è un tessuto comunitario in una società, e comunitario non significa padroni in casa nostra, comunitario non significa prima noi, prima gli italiani, queste stupidaggini, no? Che diciamo pensando di dire una cosa sensata. Comunità richiede l'avverbio insieme, non l'avverbio prima. Non c'è qualcuno che viene prima. La comunità vuol dire affrontare i problemi insieme in modo che nessuno sia escluso. Infatti, prima di essere un luogo, la comunità è un evento. È l'evento della caduta delle barriere, per cui noi crediamo che l'altro sia un nemico, sia un rom, sia uno che rovina il decoro urbano, sia un migrante, sia un clandestino, sia un terrorista. Cioè abbiamo una categoria lunghissima di tutti quelli che dobbiamo escludere, ci pare pure di farlo a buon diritto. Ecco, in realtà tu puoi riscoprire il legame, e non solo in chiave assistenzialista, come diciamo noi, di aiuto, che è una parola tanto ambigua, tanto utile spesso nelle situazioni, ma tanto ambigua come mentalità. La parola giusta è appunto quella della giustizia, dell'affrontare insieme i problemi. Nessuno è oggetto della nostra carità, del nostro bene, della nostra gratuità. Sono tutte persone, sono tutti coprotagonisti. Allora, se è questo, l'etica del bene comune ci dà un orizzonte. Innanzitutto, pensate, l'etica è la madre della politica. Non è un limite esterno, è la madre di ogni sistema di servizio, cioè della politica, dell'economia, dell'informazione, dell'educazione. Purché ci capiamo, cioè questa parola etica non significa una lista di regole e di divieti. Pensate che le nostre etiche tradizionali sono tutte concentrate per lo più sui comportamenti sessuali. Ancora oggi ci divertiamo a giudicare le persone per il comportamento sessuale. Pensate quanto siamo indietro rispetto alla saggezza della vita, no? Noi mettiamo barriere già a partire da quello. Etica invece significa, primo, il risveglio della coscienza, che si accorge della comunità dei viventi. Finalmente stai al mondo. Dice Eraclito, solo i desti hanno un mondo comune. Questa è l'etica, è un risveglio. Finalmente vedi le persone, le ritieni preziose, ognuna di loro, ma non perché sono simpatiche, perché riconosci il legame radicale che tu hai con ognuna di loro e con la natura. Quindi è il risveglio della coscienza. Secondo, l'etica è un'esperienza. Esperienza qui vuol dire non solo un incontro che ti cambia, che ti trasforma, ma vuol dire che tu quella cosa che vivi la interiorizzi. Capite? La nostra scuola non è povera di tecnologie. È inutile che inseguiamo la modernità con le tecnologie, siamo dei primitivi. Perché se noi ci consegniamo le tecnologie, ma non perché vanno eliminate, ma se tu lo fai con questo spirito ideologico, cioè ti consegni le tecnologie, e dopo naturalmente sono loro, i loro meccanismi che prendono il potere, ti mettono in condizione di dipendenza, ti atrofizzano delle modalità del pensare umano. Il pensiero critico non si impara con i computer, con lo smartphone, quello che volete. L'essere umano resta un essere analogico, non è digitale. Quindi ha voglia che tu hai tante prestazioni velocissime, eccetera, non è quello che ti aiuta a sviluppare il pensiero critico, la coscienza etica, la capacità di relazione con gli altri. La cosa peggiore che puoi fare è di usare le tecnologie per sostituirle alle relazioni reali, al rapporto effettivo con la realtà e alla tua responsabilità di essere umano. Pensate che oggi quando diciamo innovazione pensiamo che arrivano le tecnologie e ci rivoluzionano la vita. Ecco, invece no, l'etica è l'esperienza interiorizzata di come noi siamo legati gli uni agli altri, e questo lo devo interiorizzare. Abbiamo detto vuol dire uscire dalla mappa del sistema di separazione. Da ultimo, l'etica è un'energia,
cioè la forza che ti motiva, che ti accende l'intelligenza, che ti accende la creatività, sia per trasformare quello che è inaccettabile, sia per resistere alle pressioni di quello che è disumano. Pensate che l'etica in questo senso è come le radici di un albero. Una persona che ha le radici etiche è capace di dire di no, è capace di resistere. Una persona che non ha radici etiche, qualunque soffio di vento se la porta dove vuole, non ha nessuna capacità di restare se stessa dentro un sistema che può essere ostile. Poi che significa del bene comune? Che non è un'etica di una parte, di una tradizione, di una fazione, ma vuol dire riconoscere quello che è dovuto dalla convivenza di tutti, quello che è essenziale perché noi impariamo ad abitare insieme la vita senza distruggerci e senza distruggere la natura. Ecco, allora voi immaginate adesso di pensare la scuola secondo l'etica del bene comune e di pensare che la scuola ha un compito non di indottrinare, né di fare l'ora di religione, né di fare l'ora della morale, che ne so, laica, ebraica, islamica, non è il compito quello della scuola. Sapete la contraddizione attuale dell'ora di religione, no? Completamente sballata, non, di fatto non serve a nessuno così. Però invece il fondamento etico della scuola vuol dire che la scuola è un organismo vivente in cui le persone imparano a convivere secondo i significati che vi dicevo dell'etica. Cioè imparano la convivenza, l'unicità nella relazione, non contro la relazione, e imparano attraverso la conoscenza, attraverso la maturazione affettiva, relazionale, ad affrontare i problemi della vita e a trasformare una società inadeguata. Non li prepariamo i giovani al mercato, li prepariamo a trasformare questo modello di società e di mercato. È molto diverso. Allora, in questa prospettiva, il fondamento di un'etica del bene comune io credo sia reperibile in questi tre riferimenti. Allora, il primo, la dignità incondizionata della persona. Incondizionata, qui non c'è il tempo, sarebbe una cosa importante da approfondire, ho detto una mappa superficiale. Incondizionata, sapete che significa? Non solo incalcolabile, è inutile che io dico che noi siamo abituati a dire che gli esseri umani sono risorse, no? Cioè abbiamo gli uffici risorse umane, ma come parliamo? Ma non doveva essere l'economia una risorsa per noi? Siamo diventati noi una risorsa per l'economia, sentite che rovesciate, no? È contromano. Però per noi risorsa è un complimento. Chi non vuole sembrare razzista dice che gli stranieri sono delle risorse, oppure che i giovani sono delle risorse. Risorsa è un insulto, vuol dire tu sei buono a produrre profitto. Quando non sei più buono diventi un esubero, quando non sei neppure un esubero diventi uno scarto. Allora invece no, persona significa non solo un essere che ha un valore incalcolabile, ma significa anche un essere che non vive per se stesso, ma essendo se stesso vive per altri. Cioè dedica la sua vita a qualcosa di più grande, non di più piccolo, della vita. L'individuo vive per se stesso e dedica la vita a qualcosa che è più piccolo della vita. All'immagine, al potere, al lavoro, al denaro, vedete voi, noi abbiamo mille modi per umiliare noi stessi. Resti individuo. Se diventi persona vuol dire che sei capace di sporgere oltre la tua autoreferenzialità, oltre il tuo egocentrismo, e sei capace di dedicare la vita in modo generativo, fecondo, a qualcosa che sia più grande della vita. Poi soprattutto persona significa un essere il cui valore non cade nemmeno con la morte. Cioè riconoscere qualunque cosa succeda dopo la morte, non lo sappiamo, che i valori veri, incarnati, viventi, sono più alti del potere della morte. Qui vi raccomanderei di leggere le opere dello psicanalista Franco Fornari, che ci spiega che la nostra capacità di cattiveria, di perversione, e lasciamo stare i lupi, no? Che diciamo uomo, il lupo, in realtà il lupo è tranquillo, ma Mazzuello, siamo noi che facciamo le torture, le bombe atomiche, i campi di concentramento, quindi lasciamo stare gli animali, il disumano, che è un'altra cosa. Allora il disumano deriva da una profondissima angoscia di morte. Quando noi pensiamo che la vita tanto sta sotto il potere della morte e inconsciamente ci diciamo tanto vale approfittare degli altri, approfittare della vita perché alla fine arriva la morte. Il nostro concetto economico di profitto ha una radice remota, inconscia, in questo nichilismo per cui l'unica verità della vita è la morte. E la morte sarebbe lo specchio che ci dice quello che dobbiamo fare, eccetera. Ecco, in realtà Se noi riconosciamo la persona, vuol dire la riconosciamo più alta di qualsiasi potere della morte. Non è la morte che misura la nostra vita, non è la morte la destinazione adatta, adeguata alla nostra esistenza. Poi diciamo, riconosciamo la comunità umana, nessuno è straniero. È inutile, è stupido dire padroni in casa nostra, aiutiamoli a casa loro, questo è proprio razzismo smaccato. Siamo tutti membri della comunità umana. Terzo, la dignità della natura. Allora il bene comune è la sintesi, il bene comune è una realtà vivente che è la sintesi della dignità di ogni persona, della dignità collettiva dell'umanità e ormai dobbiamo dire della dignità della natura. La sintesi di questi tre valori essenziali correlati è l'etica del bene comune. Se io arrivo allora alla parte finale, se io leggo la scuola secondo l'ottica del bene comune e lo faccio però come percorso esistenziale, cioè io personalmente so a che punto sono tra sistema di separazione e apertura alla gratuità. Ognuno di noi ha un percorso, ha un grado di maturazione, se è bloccato, è tornato indietro, dobbiamo vedere dove siamo. Allora, in questo percorso, che è sicuramente anche un percorso di autoeducazione, di scoperta di un altro modo di stare al mondo, abbiamo già detto la gratuità, la condivisione, la giustizia non si possono praticare per sacrificio. Quindi citerei la parola meno moralistica del mondo, si fanno per piacere. Il piacere fondamentale di essere d'aiuto ad altri, di essere in un cammino comune, di non avere delle felicità artificiali egoistiche, che vuol dire farsi del male. La felicità implica sempre la giustizia, la condivisione, il cammino comune, non si può privatizzare. Allora, se siamo in questo percorso, è chiaro che una scuola delle competenze, delle skills si dice, no? Delle competenze che vuole il mercato, sentite, non è più una scuola delle persone, non è più una scuola delle facoltà umane, sono semplicemente le competenze che vuole il mercato, dalla scuola dell'infanzia fino all'università, no? È un mostro rispetto a quello che è la vocazione educativa della scuola. Non è la scuola dell'autonomia competitiva, la parola autonomia nell'ideologia scolastica mente, è una truffa. Vuol dire te la cavi tu con le risorse economiche, vedi tu, e devi entrare in competizione con gli altri istituti. La chiama autonomia, suona benissimo, ma è una parola che mente. Non è la scuola degli incentivi, che neppure i pastori tedeschi li accetterebbero. Dice, mi impegno perché mi danno 20 euro preso all'anno, tra l'altro gli incentivi che noi abbiamo. Figurati. Non è soprattutto questa scuola post-morale che dice, ah, io non mi occupo mica di etica, mica sono ideologica, io preparo i giovani al mercato. Questa è un'ideologia volgare, rudimentale, che dice all'etica che è un'ideologia, capite, i termini sono rovesciati. Avrete sentito, no, un esponente politico ha detto che le ONG che vanno a salvare i migranti hanno l'ideologia umanitaria di salvare le vite. Cioè l'etica fondamentale era diventata un vizio ideologico. Sentite come rovesciata la prospettiva. Ecco, invece si apre, e concludo, la possibilità di un'altra scuola. Primo, della scuola come comunità aperta. La scuola non è un'azienda, è una comunità aperta, che vuol dire fondata sull'accoglienza, sull'apprendimento collettivo, dell'inclusione, della corresponsabilità. A essere democratico impari a scuola. Dopo è troppo tardi, dopo non lo fai più. Allora io devo imparare la gestione dei sentimenti, delle dinamiche di conflitto, e la imparo proprio nel cammino scolastico. Quindi una comunità aperta, democratica. Poi una scuola dell'esperienza e della ricerca, dove esperienza vuol dire la mediazione mia con gli altri e col mondo, e dove ogni disciplina è un percorso di scoperta del mondo, l'italiano, la matematica, quello che volete, non possono essere autoreferenziali, servono tutte come modo per partecipare alla vita con la maggiore consapevolezza possibile. Una scuola allora dei saperi avanzati, cioè dove il sapere è partecipativo, non è una disciplina che conferma se stessa. Tanto se è quello anche l'interdisciplinarietà e solo il raddoppiamento del disciplinarismo, non ne esco. Il sapere vero è un modo di partecipare alla profondità della realtà. Allora, saperi avanzati e partecipativi. Poi una scuola che forma persone, cittadini, capaci di esprimere, tante l'integrità che maturano, una forza trasformativa rispetto alla società. Cioè le vecchie generazioni devono preservare nei giovani la loro capacità trasformativa, altrimenti questo soffoca la società intera. Da ultimo una scuola dell'anima,
cioè dove si sperimenta insieme a orientarsi, la capacità di orientarci verso quello che davvero vale. Questo è un percorso personale, ma non è un percorso privato. Cioè non è che la scuola ti dice qual è il senso della vita, non te lo dice neppure l'insegnante, però si fa un percorso dove la qualità delle relazioni, la qualità dei saperi, la capacità di tessere convivenza giorno per giorno danno alle persone veramente la libertà di orientarsi in modo personale, distinguendo quello che ha senso e sviluppando il disgusto per tutto quello che è degradante. Il disgusto è una sensibilità etica, non solo estetica. Cioè tu sviluppi un istintivo rifiuto verso tutto quello che è degradante nei confronti della dignità umana e della dignità della natura. Certo, allora serve un movimento di insegnanti, di studenti, di famiglie che facciano valere questo sguardo, quest'etica del bene comune per una visione diversa della scuola, che poi magari porterà una legge, d'accordo, ma serve proprio un altro sguardo sulla scuola, perché deve mutare lo sguardo nei confronti delle nuove generazioni. Una società che non crede nelle nuove generazioni e non crede nella scuola la tratta come voi vedete che è trattata. Ora questa cosa deve diventare un movimento che parte dal corpo della società e fa valere l'idea di un'altra scuola, di un altro percorso educativo in una sede propriamente politica, dove politica significa cura del bene comune, non significa semplicemente, banalmente, lotta per il potere. L'ultima annotazione, certo, l'idea di una scuola del bene comune non è isolata, non è a sé stante, chiede anche l'elaborazione di un progetto di società. Questa cosa vietata, interdetta, nessuno per carità pensi più alla società, se no fa l'ideologia. No, noi dobbiamo pensare un altro progetto di società, perché sappiamo che quello che stiamo vivendo è sbagliato, è il nome di un fallimento, non di una crisi. Allora capite, non è che usciamo dalla crisi se siamo sempre nella stessa logica, non ci usciamo dalla crisi. Allora il vero punto è cominciare a seminare, a coltivare un altro modello di società molto diverso dal passato, un altro modello di economia. Qui sarà allora essenziale che ci siano tutte le forze euristiche, creative, educative di una scuola del bene comune. Ecco, se faremo questo, allora questo sarà davvero un contributo, un giorno a maturare la condizione umana come quella dell'essere la stessa umanità sulla stessa terra. Con questo mi pare il contributo essenziale. Su questo ciascuno di noi ha la sua parte da svolgere, che l'altra faccia dell'individualismo, la depressione, la disperazione, il senso di impotenza. Non è vero che abbiamo legate le mani legate, abbiamo un margine di iniziativa, di creatività, soprattutto se c'è un po' di coordinamento, un po' di coralità, un po' di convergenza. Ecco, vedremo che questi oggi assetti di potere, queste culture alla rovescia, questi errori che vengono spacciati per verità insuperabili, beh, queste crolleranno e ci sarà lo spazio per dispiegare in pienezza quello che stiamo chiamando gratuità e spirito del dono. Grazie.